Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in tribuna, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Parma, il nostro nuovo appuntamento settimanale. Iniziamo così la settimana, la iniziamo una volta tanto con una vittoria, una bella vittoria casalinga per il Parma che da tre partite di fila al Tardini non centrava i tre punti. Questi, quelli di sabato contro il Palermo, valgono forse il doppio perché sono arrivati in uno scontro diretto, perché il Parma in questo modo è rientrato in zona playoff, perché sono arrivati in una partita diciamo da Serie B vera e propria, con le qualità che servono. Basta vedere anche solo il gol di Koulibaly, la fame, la voglia di arrivare al risultato. Poi rimangono tanti limiti, certo, però noi parleremo di questo, degli aspetti negativi, di quelli positivi dopo questa giornata, dopo questa vittoria. Ma parleremo, accenneremo qualcosa anche al tema Stadio Tardini e riqualificazione dell'impianto parmigiano. Perché? Perché dalle 15 inizierà un consiglio comunale straordinario, molto molto importante nell'iter verso il nuovo impianto, perché sarà in discussione la petizione popolare dei cittadini presentata con oltre 8.000 firme, ma sarà in discussione anche la mozione della maggioranza consiliare, il tutto prima dell'eventuale poi delibera sul pubblico interesse dell'opera che avverrebbe poi mercoledì presso la giunta comunale. Insomma, toccheremo anche questo tema, ma ci concentreremo chiaramente sul calcio giocato. E noi intanto, prima di dare uno sguardo alla classifica, sentiamo il punto della situazione in casa crociata nel servizio di Marco Balestrazzi, con le ultime novità anche per quanto riguarda gli infortunati, perché il conto è stato salato per la vittoria crociata di sabato. Valenti infortunato, anche Cobaut con qualche acciacco, molti giocatori hanno terminato con i crampi o comunque sulle gambe. Non ci sarà Bernabé squalificato a Cittadella nella giornata di Pasquetta. Insomma, facciamo il punto della situazione e poi di nuovo in studio.
Frosinone e Genoa sempre più lanciate verso la promozione diretta in Serie A. Bari e Südtirol salde al terzo e quarto posto. La dodicesima di ritorno del campionato di B non ha portato scossoni in vetta, ma ha invece rimescolato le carte della zona playoff. È bastata una vittoria per riportare il Parma in piena corsa. Il quinto posto del Cagliari dista solo due punti. Le stesse lunghezze però dividono la squadra di Pecchia dalla nona posizione. Si sale e si scende in altalena fino all'Ascoli 13. Sono ancora tutte in corsa. Non si può dire che la prova dei crociati contro il Palermo sia stata brillante, neppure dal punto di vista fisico. A fine gara molti giocatori erano ampiamente in riserva. C'è stato il solito errore della difesa, pagato carissimo. In attacco poche idee e ancora meno fluidità. Tolto un contropiede, Benek Vasquez a inizio partita si è visto il solito Parma. A sette giornate dal termine conta però il risultato, frutto di due reti. La prima è arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la seconda su una ribattuta. Entrambi i gol evidenziano la voglia di arrivare prima dell'avversario sul pallone. Dote da Serie B, dove la manovra e i ricami fino ad oggi hanno contato meno degli episodi, situazioni che invece possono fare la storia delle partite e delle stagioni, anche su un corner o un pallone vagante. Per diventare grande o almeno provarci, il Parma deve vincere a Cittadella o mettere in fila una striscia di risultati. È l'unica strada che porta ai play-off e forse anche il primo passo di un discorso più ampio volto a riavvicinare i vertici del club con i boys, la curva e una parte significativa della tifoseria.
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo in studio, prima del nostro primo ospite vi ricordo il numero per scriverci: 333-9200-170, sms e whatsapp. Leggo solo un messaggio, che poi è una foto che ci manda il nostro ascoltatore, vediamo che non si firma, però cosa ci manda? Ci manda la classifica aggiornata della Serie C, girone B, dove la Reggiana con l'ultimo pareggio, insomma, è stata raggiunta in vetta dall'Entella, pareggio della Reggiana contro la Recanatese, dunque pari punti 74 in cima alla classifica per una Reggiana che sembrava lanciatissima verso la promozione diretta. Il nostro ascoltatore dice ops, per più ancora felici dopo la vittoria del Parma anche questo risultato. Insomma, ci sta l'Arlia storica che è presente nonostante la distanza di categorie. Do subito il benvenuto al nostro primo ospite, Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Grazie di essere in nostra compagnia. Luca, a freddo, intanto ti chiedo, ti affido al primo commento, diciamo, della settimana dopo aver passato la domenica su questi tre punti che, insomma, è vero che valgono forse un po' più di altre vittorie, se vogliamo.
Beh, io l'ho definita la vittoria più importante del campionato proprio perché è arrivata in un momento dove era obbligatoria. Ed è stata una vittoria sicuramente che ti ha dato la possibilità di risalire la classifica in maniera molto significativa, grazie anche ai risultati concomitanti di tante altre squadre che sono stati estremamente favorevoli. È una vittoria fondamentale, arrivata in un modo più o meno convincente, ma è arrivata, e quindi credo sia giusto celebrarla nel modo più corretto, sperando che si dia continuità a questo risultato nella prossima partita.
Eh sì, è vero, serve continuità adesso, l'ha detto anche DS Pederzoli nelle ultime ore. Tu hai scritto oggi sulla Gazzetta di Parma, Luca, vincere così inevitabilmente aumenta l'autostima, ecco, questo tu dici. È vero che può essere, come dire, una maggiore consapevolezza che può portare questa vittoria. È chiaro che tante volte il Parma ha trovato la vittoria, però non ha saputo poi replicarla. Secondo te può cambiare qualcosa? Può essere cambiato qualcosa?
Bah, sai, è chiaro che il limite più grande di questa squadra sicuramente è stata in questo campionato, secondo me, una mentalità non adeguata alle ambizioni che questa società e questa squadra hanno. Questa vittoria aumenta sicuramente l'autostima, perché chiaramente è una vittoria arrivata anche in modo un po' particolare, quindi ancora più apprezzata, e credo che questa vittoria sia importante in questo senso anche in virtù del fatto che mancano poche partite, quindi ci sono poche possibilità di rimediare ad eventuali passi falsi, ragion per cui credo che in questo senso è altrettanto fondamentale averla ottenuta. Certo, si può parlare tanto circa le modalità, come è arrivata questa vittoria, quello che è mancato, e tante cose sono mancate, però sicuramente sono tre punti che ti danno una spinta, secondo me, notevolissima.
È vero, è vero. Certo, l'abbiamo detto fin da subito, una vittoria che non nasconde chiaramente dei limiti che ancora rimangono. Secondo me anche in chiave offensiva, Luca, tu non so se hai visto qualcosa di meglio o meglio rispetto alle precedenti uscite. È vero che il Parma ha comunque concluso di più nello specchio, anche lo stesso gol di Koulibaly nasce per quello,
sì, certo.
Il movimento di Benek sul primo gol è questo. È vero anche che però il Parma ha evidenziato, insomma, le solite difficoltà, se vogliamo.
Sì, sì, assolutamente sì. Infatti il trend della partita è stato tremendamente abituale alle partite che abbiamo già visto mille volte in questo campionato, quindi una squadra che conclude poco, una squadra che subisce alla prima occasione su una grande ingenuità. Ci sono stati dei movimenti nuovi, interessanti, o comunque movimenti che hanno, come dire, superito alla mancanza di un centravanti, perché di fatto Vasquez centravanti non è. Tante volte Vasquez retrocedeva nel suo raggio d'azione e Benedicac andava di fatto a tagliare a terminale offensivo, quindi la squadra in questo senso non rimaneva mai scoperta in questo senso. Però effettivamente di opportunità ne sono arrivate sempre comunque poche. C'è da dire, e questo è un aspetto che non si può tralasciare, che comunque si è stati molto concreti. E questo in un campionato del genere è molto importante. Poche occasioni e sfruttate nel modo più giusto, nel modo più corretto. E Vasquez ha dimostrato quanto è indispensabile, perché ha giocato sicuramente una partita così evanescente, non ha giocato sicuramente una buona partita, ma l'ha sbloccata lui e la partita si è vinta grazie a una sua giocata. È proprio vero che le partite equilibrate, le partite bloccate, le partite nelle quali è difficile avere la supremazia sull'avversario, vengono sbloccate dalla giocata di uno degli elementi più importanti che hai.
E poi con, come hai detto tu, con la fame anche, se vogliamo, perché il gol di Koulibaly nasce proprio perché un giocatore ha creduto nella conclusione di Vázquez, ha voluto andarci su questo tapin, cioè ha avuto la voglia, la fame, la cattiveria che serve un po' in Serie B. Cioè alla fine in una partita bloccata, come dici tu, ma poi più in generale in una Serie B che è comunque livellata verso il basso, basta anche così poco per portare a casa i tre punti, paradossalmente.
Sì, sì, assolutamente sì. E tra l'altro è giusto anche rimarcare l'ottima giocata di Koulibaly, che peraltro secondo me ha giocato un'ottima gara a prescindere dal gol segnato. Forse la più bella da quando è a Parma, non ha fatto niente di straordinario, però ha fatto buone cose ed è stato bravo a seguire questa azione. Tra l'altro è partito anche nel modo giusto, quasi al limite del fuorigioco, però dietro all'avversario, quindi il movimento è stato assolutamente perfetto, non seguito dagli avversari. E quindi va sottolineata la buona giocata del terzino del Parma.
Sì, sembrava talmente clamoroso che molti non ci credevano appunto per un possibile fuorigioco, invece non è stato così. Luca, chiudo questo tema dicendoti, anzi citandoti quello che scrive Paolo Grossi oggi sulla Gazzetta di Parma, dice bene così ma, e poi aggiunge, in una gara da sbloccare perché ha ignorato Mihaila, Mane e Camara. Chiaro che in campo si va in 11, Luca, però è vero che questa scelta ha un po' sorpreso.
Sì, ha sorpreso, vabbè, i nazionali sono stati tutti lasciati a riposo. Mihaila, non lo so, è chiaro che bisogna capire un attimo.
Sì, sarebbe stata la prima dopo l'infortunio, ricordiamolo.
Che è delicatissimo, quindi probabilmente saprà lui come gestirlo nel modo più opportuno. Bisogna capire nel futuro prossimo come Pecchia deciderà di giocare. Io gli ho fatto una domanda sabato chiedendogli appunto sul fatto che questa squadra ha dei problemi caratteriali, se non è il caso di puntare su uno zoccolo duro di giocatori, puntare su quelli, andare avanti fino al campionato, fino alla fine del campionato con questo trend. Lui ha detto assolutamente no, il mio zoccolo duro è formato da tutto l'organico, bene, vediamo come quindi la squadra domenica dopo domenica o sabato dopo sabato deciderà di giocare. Io credo che Vázquez centravanti sia così, non uno spreco, ma comunque sia perdere un riferimento offensivo, perché lui è fortissimo ma sicuramente non dà profondità, e perdi forse anche un riferimento davanti proprio come terminale offensivo. Mi piacerebbe vederlo dietro due punte, magari col ritorno di Bernabé in un centrocampo a tre. Però sai, questi sono tutti giochi che a noi piace molto fare, ma poi è Pecchia che ha il timone della situazione della squadra.
È vero, lui il polso anche un po' delle soluzioni. Abbiamo visto che peraltro Charpentier in tribuna dopo gli impegni con le nazionali inglese, insomma, è visibilmente indietro a livello di rapidità, di freschezza, di condizione fisica. Luca, un'ultima domanda, poi ti lasciamo. Beh, c'è il Cittadella lunedì, giornata di Pasquetta, peraltro Cittadella che ieri ha pareggiato 0-0 in trasferta a Modena. Insomma, non è più quella squadra di Serie B che faceva un po' tremare tutti, se vogliamo. È chiaro che è pur sempre una trasferta su un campo di provincia, dove si sa come fermare gli avversari.
Sì, sì, no, ma la partita è sicuramente ostica, ma la cosa più ostica è Parma stesso, insomma, perché questa squadra, torno a dire, io sono coerente con quello che ho sempre sostenuto, secondo me è una squadra che tecnicamente può fare veramente molto di più rispetto a quello che ha mostrato, è una squadra che però ha dei cali di tensione talmente evidenti, talmente eclatanti, che non è secondo me l'avversario a incutere particolare soggezione o timore, ma certo, Così, la curiosità di capire come la squadra possa reagire a una vittoria del genere.
Primo nemico del Parma è il Parma stesso, di questo Parma quantomeno.
Sì, sì, assolutamente sì. Se il Parma gioca come sa, il Cittadella lo può superare in maniera assolutamente, non dico agevole e facile, però è una squadra alla portata e si può continuare. Ma tutto parte dall'atteggiamento che la squadra avrà, che sarà fondamentale ai fini dei contenuti della partita.
Sì. È vero, al netto degli delle assenze o possibilità, lì tra poco faremo il punto anche della situazione. Intanto Luca, grazie di essere stato con noi.
Un grande abbraccio Alberto, buon pomeriggio.
Grazie, grazie a Luca Ampollini che ritroverete come sempre al giovedì sera alle 21 Calcio e Calcio su 12 TV Parma con Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti. Stasera invece alle 21 su 12 TV Parma torna, in questo caso dopo la sosta per appunto la pausa del campionato, torna a Bar Sport. In conduzione non ci sarà per una volta Carlo Chiesa, che ha qualche acciacco influenzale, niente di grave. Ci sarà il collega Marco Balestrazzi, ma insomma confermati tutti gli ospiti con, insieme ad Eleonora Antonico, chiaramente in conduzione il radiocronista Gianni Barone, poi Stefano Frigeri, Matteo Ceresini, da sempre super tifoso chiaramente del Parma, grazie a nonno e papà, e poi la presenza fissa dell'opinionista Luca Romenghi con tanti altri spunti, le pagelle e le varie rubriche che chiaramente sono più che mai confermate. Prima di fermarci per la pubblicità, un po' di messaggi perché vi state sbizzarrendo con i commenti. Marco scrive: nessun entusiasmo, solito Parma, poche occasioni, poche azioni da gol, vittoria immeritata, vediamo con la Cittadella. E poi invece ci scrive Antonio, dice: sicuramente abbiamo ottenuto tre punti molto importanti, ma dopo una partita noiosa, povera di giocate esaltanti, dove si sono viste veramente poche idee, Cervellotti può giocare sempre senza una punta buona di ruolo. E ancora vediamo, ci scrive Lorenzo: inutile illudersi, non ne vinciamo mai due di seguito, quelli del Cittadella già festeggiano i tre punti. Poi c'è chiaramente l'emoticon del gufo. Come mai il DS Pederzoli parla Sport Italia non lo fa qui? Beh, in realtà poi aveva fatto una lunga intervista alla Gazzetta di Parma. Poi le testate nazionali hanno sempre un'altra dinamica. Ricordiamo, DS Pederzoli ha parlato a Sport Italia, ci sta anche come visibilità che viene data dopo una vittoria di più a una squadra come il Parma, è più... possibile, più probabile che sia chiamato a intervenire un tesserato del Parma dopo una vittoria, dopo una bella vittoria importante come questa, che dopo una sconfitta nella dinamica di una testata nazionale. Ricordo come qualche settimana fa proprio alla Gazzetta dello Sport ha parlato in una lunga e bella intervista, peraltro a 360 gradi, anche di carattere privato, personale, sulla famiglia, sugli hobby, Franco Vasquez, l'ha rilasciata al collega Andrea Schianchi, che tante volte sentiamo qui a Palentribuna. Ci sta, di quello mi sento di non sorprenderci troppo. E ancora qualche messaggio parlando di Pecchia, le sue affermazioni perché non ha fatto giocare subito Koulibaly al posto di Valenti, che non ha mai giocato a sinistra, come si è visto ha fatto più danni che cose buone. Sì, in realtà la sorpresa è stata quella di schierare Valenti come centrodestra, lui piede sinistro in difesa, poi nasce anche forse da lì l'errore che è costato il gol del Palermo. Quella è stata un po' una sorpresa, meno sorpresa, come tra poco sentiremo dalle parole proprio di Pecchia, la sostituzione di Ansaldi, che non ha l'intera partita nelle gambe. E poi ancora critiche un po' al DS Pederzoli, che diceva che non serviva una punta a gennaio. Secondo molti dei nostri ascoltatori invece la realtà, poi tuttora, nonostante la vittoria, dice il contrario. Scrive Roberto: bene la vittoria, ma su questa squadra nutro ancora molte perplessità, come la scelta del polacco Benedijak esterno, e poi il gol fatto da puro centravanti, due centrali difensivi mancini. Comunque le prossime tre partite diranno molto sul futuro, vedremo. Il problema dell'attacco del Parma, ci scrive Fabrizio, è la rigidità degli schemi a discapito della fantasia. Non è un caso che il gol lo abbia fatto Koulibaly davanti ai Pecchia, si ricordi di Camara, a cui la fantasia non manca. È vero, Camara peraltro veniva dagli impegni con le nazionali e quindi con i viaggi annessi eccetera, Africa, però in quel caso comunque Marocco, per questa coppa di nazionali giovanili, diciamo che era stato portato comunque in panchina, al contrario di Charpentier, che è stato lasciato in tribuna proprio per questi viaggi. Lui ha giocato per la prima volta col Congo, anche segnato, insomma si sa quanto può essere decisivo il peso delle nazionali per le squadre che di nazionali ne hanno tanti. Ancora ci scrive Enrico, ma veramente per qualcuno non va mai bene nulla, poi sentire dire vittoria meritata mi fa arrabbiare. Effettivamente è vero, c'è molto scetticismo perché il Parma non ha mai dimostrato grande continuità di rendimento e di risultati in questa stagione. È vero anche che forse un po' troppo pessimismo non fa bene alla causa crociata, nel senso è arrivata pur sempre una vittoria importante contro una squadra che era in forma, che perdeva pochissimo, che aveva perso pochissimo, e comunque per un Parma che dei limiti ce li ha abbastanza evidenti, e quindi bisogna anche, secondo me, valutare il cammino crociato e le singole partite, vittorie, pareggio, sconfitte, proprio con la consapevolezza che il Parma ha dei limiti, nonostante i soldi spesi, i giocatori importanti in rosa, ha dei limiti, e quindi come tutte le squadre con dei limiti può o meno trovare la vittoria. In questo caso l'ha trovata con una gara che comunque non è stata entusiasmante, nel secondo tempo quasi ci addormentavamo, poi è arrivato questo guizzo di Koulibaly che di fatto ha deciso la gara, ma questa è la Serie B. Tra poco altri messaggi, sentiremo le parole di Pecchia, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi di nuovo qui.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna, sia che si salga in Serie A, speriamo, oppure no, l'anno prossimo nessuno vorrà vedere la gran parte dei giocatori attuali, si dovrà ripartire da Pecchia, ma con una rosa totalmente nuova, giocatori motivati, estremamente attaccati alla maglia, non svogliati, e poco grintosi, ci scrive il nostro ascoltatore. E ancora Benek è l'unica punta che riesce a fare gol con la giusta cattiveria sotto porta, ci scrive Beppe. Questo effettivamente è da sottolineare, lo abbiamo fatto poche volte, cioè Benedizia che non è che abbia segnato così tanto, però comunque la sua quota di gol ogni anno la raggiunge, sia l'anno scorso, prima stagione di fatto da professionista in un campionato come quello italiano, come la Serie B, e sia quest'anno. Buondì da Mark, bene il risultato, ma il Parma non ha ancora superato l'esame, aspettiamo ancora una volta la tanto agognata svolta con il Cittadella. E poi ancora, ieri ho visto il Cittadella, ci scrive Luigi, occhio perché corrono più di noi. Vabbè, quello non si fa così lontano, insomma, l'abbiamo detto, una squadra che non è informissima, non è la squadra di altre annate che può ambire ai playoff. Però insomma una squadra sempre di tutto rispetto per questo campionato. Daniele da Medesano ci scrive, speriamo di non essere ancora sull'altalena, di sabato c'è di buono il risultato, belli due gol, ma il gioco lasciamo perdere, pochissimi tiri nello specchio, l'immancabile errore difensivo e possesso palla sterile, speriamo in un po' di continuità, poi ai playoff tutto è possibile. E poi ancora Gabriele dice: stavo guardando il calendario, sulla carta se l'obiettivo è andare ai playoff potremmo anche vincerle tutte o quasi, l'unica complicata potrebbe essere il Cagliari, ma in casa le restanti contro squadre potenzialmente già retrocesse o quasi. Sì, su questo ci sono molte tabelle, come dire, che tracciano i nostri radioascoltatori, peraltro turno 29 che si concluderà mercoledì con Perugia-Regina, lo ricordiamo, il turno 29 è già stato giocato, siamo reduci dalla giornata numero 31, ma era un recupero ancora in sospeso per dare così i numeri definitivi alla classifica. Giornata numero 32 invece, che si giocherà interamente nella giornata di Pasquetta, ci sarà alle 12.30 Benevento Spale, poi alle 15 Regina Venezia, Città della Parma, Perugia Modena e poi ancora Como Genoa, Frosinone Ascoli, Sud Tirol Bari, Brescia Ternana, alle 18 Pisa Cagliari e alle 20.30 Palermo Cosenza. Dunque per il Parma, così come l'ultima giornata è stata favorevole dal punto di vista dei risultati, quella di Pasquetta può essere un altro turno molto interessante. È chiaro che serve continuità, questo lo diamo come premessa assodata, però un Pisa-Cagliari lì davanti e soprattutto su Tirol-Bari vuol dire di fatto la sfida, le due sfide incrociate tra la terza, la quarta, la quinta e la sesta in classifica, ovvero le quattro squadre che stanno davanti al Parma. I primi due posti sono più che mai, diciamo, chiusi, blindati da Frosinone e Genoa. Sotto ancora forse un po' di margine c'è, comunque sappiamo come ciascuna posizione in classifica possa essere decisiva nella griglia playoff. Sentiamo anche Pecchia dopo la gara e poi torniamo insieme con un altro ospite.
Una vittoria contro una squadra che era in grandissima forma, una squadra che anche dal punto di vista psicologico in questo momento era molto più avanti di noi. Poi però analizzo, ci sono tanti aspetti positivi. Per me la cosa più bella è quella che quando siamo entrati nell'intervallo dopo il gol, 42esimo, oltre all'infortunio di Lautaro, spero non sia nulla di grave, il fatto di essere andati nel pareggio così dopo non aver rischiato nulla, e c'è stato un bellissimo approccio il secondo tempo, di voler giocare, siamo stati lì, li abbiamo tenuti bassi, gestendo quello che sappiamo fare, cercando di trovare il varco giusto e poi abbiamo trovato il gol. E da lì in avanti c'è stata solo la voglia di portare a casa un risultato e aggrappati rischiando qualcosina anche in maniera disordinata ma con il cuore. Devo dire oggi la cosa che mi è dispiaciuta è sui calci d'angolo, perché noi l'avevamo lavorato bene, poi abbiamo trovato il gol. Quella è la cosa, un aspetto, perché la squadra infatti quando l'ha fatto, abbiamo trovato la via del gol, siamo stati pericolosi e lì dovevamo insistere, perché è vero, noi creiamo poche occasioni clamorose rispetto a quello che si lavora. Però quando una squadra che, ritornando al discorso dei dati, è una squadra che batte più calci d'angolo in assoluto, ma di gran lunga rispetto a tutto il campionato di Serie B, rispetto alla seconda credo 40-50 in più, è perché teniamo le squadre avversarie lì dentro e loro ci si trovano bene. E si può anche sbloccare il risultato, come è successo oggi, come è successo nella prima parte del campionato, con delle palle inattive. Io credo che oggi forse questo è l'aspetto che mi è piaciuto meno, perché l'abbiamo fatto nella prima parte, abbiamo trovato il gol e dovevamo insistere.
Per me lo zoccolo duro è tutta la rosa che ho a disposizione. E vederli lavorare, vederli migliorare, per me non ci sarà uno zoccolo, è la squadra, è un gruppo, tutti dentro sul treno, perché abbiamo bisogno di tutti. Perché abbiamo bisogno di tutti dall'inizio, abbiamo bisogno dei ragazzi che entrano in gara. E vedo gli allenamenti, vedo l'atteggiamento, vedo anche chi è più pronto dal punto di vista fisico, di energie, anche mentali, e di volta in volta affronterò le partite in questo modo. Quindi per me lo zoccolo duro è il gruppo, tutta la rosa. E quando ce l'abbiamo ce le teniamo strette queste situazioni di vantaggio o di che possono essere un valore aggiunto. E Poi però abbiamo bisogno un po' di tutti, è quello che dicevo prima, quindi il ritorno di Miaila, di Manna, di Bonni, un po' di tutti, di Charpentier, di Camara, di tutta gente che è in grado, ma si può vincere le partite, si possono vincere le partite anche con il gol di Terzini, anzi saremo tutti più felici, anche io, dei difensori centrali, perché è vero che abbiamo bisogno, quelli che hanno più qualità che la mettono a disposizione, poi però abbiamo bisogno un po' di tutti.
Il discorso di Cristian Ansaldi è molto chiaro, ne parlo con lui, era a termine, già sfruttato uno slot con un cambio con Lautaro e quindi abbiamo deciso, ho parlato anche con Cristian, forse era meglio cambiarlo subito e Koulibaly è entrato al di là del gol che è importante, ma è entrato veramente con la giusta personalità e anche con una lucidità, una bella lucidità, insomma, dentro la gara. Oggi c'era uno spettacolo bello, insomma, un bel clima da entrambe le parti, complimenti insomma ai tifosi avversari perché hanno riempito lo stadio, ma la presenza dei nostri è stata importante e voglio dire il nostro andamento non era, soprattutto l'ultima prestazione, non è stata incoraggiante per tutto l'ambiente, però oggi hanno risposto, mi fa piacere e noi abbiamo risposto anche noi sul campo. Da qui in avanti io credo insomma scontri diretti che mi sembrano possono esserci ovunque, è importante vincere, felici, ma ha una giusta importanza, vale 3 punti e c'è una partita in meno da giocare e guarderemo alla prossima. E qui insisto perché il discorso è la capacità di mantenere e essere concentrati solo e esclusivamente su una partita senza pensare a tutto il resto.
Palla in tribuna.
Questa era Pecchia, c'è chi ci scrive ricordando appunto le sfide tra Sudtirolo, Bari e Pisa Cagliari, che sarebbe un suicidio non vincere a Cittadella, questo chiarissimo. Do il benvenuto e lo così chiamo a rispondere proprio a partire da questo a Carlo Brugnoli con noi. Ciao Carlo.
Ben trovato Alberto e ben trovati agli ascoltatori.
Carlo, intanto grazie, come sempre ricordiamo responsabile delle pagine sportive della Gazzetta di Parma. Beh sì, sarebbe un suicidio non vincere, quello sempre, però è chiaro come se non si trova la continuità adesso poi non si trova più.
Mi sembra lapalissiano, ma questo lo diciamo da molti mesi, da molto tempo, perché siamo abituati a questo comportamento un po' schizofrenico, altalenante di una squadra che, come sottolineavi tu anche prima, ha degli evidenti limiti, ma che comunque dall'inizio del campionato è sempre rimasto nella zona dei playoff, insomma in zona playoff. Io ho anche qualche numero, cioè questo pessimismo cosmico che aleggia, no? Anche nei commenti
e anche molti messaggi che ci stanno arrivando effettivamente,
messaggi che sono, cioè, c'è un pessimismo che non fa bene. Cioè io la settimana scorsa ho scritto che è vero che i giocatori devono dimostrare attaccamento alla maglia, volontà, voglia di combattere, grinta e tutto questo, ma i tifosi devono rispondere con un sostegno incondizionato almeno fino alla fine di questo campionato, perché ho scritto anche che i conti molto banalmente si faranno alla fine e se ci sarà da allestire qualche processo lo faremo e scriveremo, criticheremo, diremo che la campagna acquisti è stata sbagliata, che l'impostazione della squadra non era giusta, che mancava la punta, cioè diremo tutto quello che c'è da dire, però fino alla fine della stagione io pregherei davvero tutti i tifosi a non esporre striscioni indecorosi come quello che abbiamo visto al Tardini sabato scorso, che non sto neanche a ripetere, perché si può criticare ma ci vuole sempre un po' di eleganza, in quel caso l'eleganza se l'erano dimenticata a casa, evidentemente.
Ricordo era solo uno striscione di polemica, diciamo, sul piano progetto sportivo del presidente Krause, ma soprattutto su DS Pedersoli, ecco, tanto sì, per ricordare a livello di cronaca.
Siamo in democrazia, si può criticare quello che si vuole, però ci vuole sempre una certa misura. Ecco, e ai detrattori, ai pessimisti, a quelli va sempre male, anche quest'anno andrà così, e non lo sappiamo ancora, perché di fatto la stagione è ancora in corso, mancano 7 giornate, ci sono ancora 21 punti in palio, e ad oggi il Parma è 7° con 44 punti, se non vado errato. Lo scorso anno, alla 31ª giornata, il Parma aveva 5 punti in meno, era a 39 punti, ma soprattutto era in 14ª posizione, non in 7ª posizione. Secondo me già questo dato potrebbe bastare per instillare un minimo di entusiasmo anche ai tanti scettici che ancora insomma ruotano intorno al Parma.
È vero che, insomma, Carlo, molti sono rimasti scottati finora dal fatto che non ci sia mai stata una continuità. Purtroppo il Parma ha sempre, come dire, sempre incappato negli stessi errori dopo magari una buona prestazione, dopo magari 3 punti. È vero che però, insomma, se parliamo di limiti per la squadra, dobbiamo anche valutare le partite al netto di questi limiti. Cioè, una squadra che ha alcune difficoltà e dei limiti di costruzione, di giocatori, di carattere, ce li ha. Però comunque è lì al 7° posto, combatte per i playoff, che sono tutto un altro campionato, e adesso c'è anche una bella occasione per scalare qualche posizione in più.
Assolutamente sì, anche per vendicare certe sconfitte immeritate che abbiamo patito contro squadre che andremo ad affrontare. Mi riferisco al Modena, mi riferisco alla SPAL, mi riferisco al Benevento, in quel dicembre nero che ci siamo lasciati alle spalle. Io dico che la fiducia deve esserci sempre nella squadra, se no facciamo la fiducia a intermittenza, e allora alla minima debacle, al minimo impedimento, al minimo ostacolo ci si abbatte, e allora la depressione la vince. E in realtà, fino alla fine della stagione, ripeto, stare vicini alla squadra, sostenerla come è stato sabato scorso, perché c'era un Tardini che non si vedeva così pieno da tanto tempo, evidentemente, insomma, la gran parte della tifoseria la pensa così. Poi c'è una fetta che è sempre pronta a criticare.
È vero anche che effettivamente poi, insomma, il clima al Tardini era bello caldo, c'erano anche i tifosi in massa del Palermo che, insomma, rendevano forse anche la vita più difficile sicuramente ai crociati in campo, perché ha sottolineato anche Pecchi, il clima bello carico si sentiva. A livello tecnico, Carlo, invece, cioè più tecnico sportivo, secondo te da cosa riparte il Parma verso Cittadella? Cioè, qual è secondo te l'aspetto più positivo, se vogliamo, oltre i 3 punti?
Da Vasquez? No, io ho il pallino di
no
Vasquez.
Ma guarda, io sono d'accordo con te, secondo me non ha fatto la miglior partita, ma è stato ugualmente decisivo.
Però è decisivo, vedi, quando poi c'è il guizzo, dopo ti fa quella roba lì e ti fa vincere la partita, perché poi per il 50% il gol è suo, e poi bravissimo Koulibaly a trovarsi lì in quel momento, a scattare non in fuorigioco, insomma, a posto, tutto bene, però da Vasquez non si prescinde, e teniamocelo stretto fino alla fine del campionato, sperando che non, incrociando le dita, insomma, non dico neanche, che non si infortuni o che abbia qualche problema. Per il resto, ripartire dalla reazione che ha sottolineato anche Pecchia, dopo il pareggio, perché dopo il pareggio si fa male valenti, insomma, la squadra è demoralizzata, invece è ritornata in campo, ha ricominciato a macinare un po' di gioco, diciamo che la partita non è stata di quelle che si ricorderanno sul piano del gioco, certo, ma sul piano della volontà, della ricerca del risultato, di portare a casa una vittoria che io ritengo capitale, perché se non si fosse vinto sabato, a quest'ora probabilmente non saremmo fuori, ma insomma con mezzo piede fuori. Battere il Palermo in quel modo, pur rimaneggiato, perché ricordiamoci che non abbiamo battuto il Real Madrid, certo. In formazione tipo, abbiamo battuto un Palermo che aveva 8 titolari fuori, quindi, e alcuni a mezzo servizio, penso a Brunori che è entrato nel secondo tempo. però ripartire da questo, cioè dall'obiettivo che tutti cercano comunque di perseguire. Io non sono convinto che questi ragazzi non siano attaccati alla maglia, come ho sentito dire prima in un commento. Assolutamente no. È evidente che molti sono giovani, soffrono anche dal punto di vista psicologico, magari il momento no, durante la partita, e la vivono in modo diverso rispetto a chi ha più stagioni alle spalle. Sto pensando appunto a Buffon, Vasquez, insomma i più esperti di questa squadra. Però l'ossatura è verde, è giovane, e meno male, perché la vittoria è arrivata con due gol di giovani, cioè Benek che ha fatto un gol strepitoso davvero centravanti, e Koulibaly che ha segnato per la prima volta. Quindi cioè io ripartirei da questo, cioè dalla determinazione che è stata, non dal gioco, ripeto, non voglio dire che è stata la miglior partita del Parma, ma dal gioco, dalla volontà, dalla grinta che è stata espressa nel secondo tempo, per arrivare in qualche modo a una vittoria che è importantissima.
È vero, guarda, su questo sono d'accordo. Io dico che il gol di Koulibaly è proprio quasi una fotografia di quanto serve di proprio al minimo per vincere spesso in Serie B. Cioè, sono un po' più di volontà, di fame in più su arrivare in alcuni palloni. Carlo, guarda, io torno sul tema che tu hai citato all'inizio, perché stai dividendo completamente i nostri radioascoltatori, un sacco di messaggi. C'è chi dice, ma quest'anno il Parma non può fare tabelle, pensiamo una partita alla volta, non è pessimismo, è realismo in base a quello che si vede, che non permette di essere ottimisti. E poi c'è chi dice invece... lo recupero, ecco, te che mi dice, tanto non lo legge il messaggio, invece lo leggo, ti dice Carlo che tu non critichi le scelte cervellotiche della dirigenza, inviti però i tifosi a non criticare, è una incommentabile,
no,
però
no,
aspetta,
no.
Chiudo, guarda Carlo, c'è anche chi invece è dalla tua parte, dice il tuo messaggio è proprio per i gufi, i brontoloni, i pessimisti. Se il Parma vince sempre i big match, le partite che contano, chissà come andrà nei playoff. Questo lo scrive Brando, quindi cioè, diciamo che è proprio un discorso che quasi divide.
Ma sì, quasi divide, ma io non ho detto che non si può criticare.
Certo.
Ho detto che c'è modo e modo di criticare. Quello striscione secondo me era offensivo, irrispettoso, come devo dire, indecoroso, lo ripeto.
Forse fuori luogo in quel momento, cioè nel contesto di una partita.
Ma assolutamente sì, ma in tutti i contesti, perché non si critica così, si critica in altro modo se si vuol criticare, ed è legittimo farlo, ripeto, anzi i tifosi pagano il biglietto e hanno tutto il diritto di criticare chi vogliono, però c'è modo e modo. Tornando all'altalena del Parma e al pessimismo che viene alimentato da questi risultati a singhiozzo, no? Una vittoria, un pareggio, una sconfitta, ma tutte le squadre, guardate un po' cosa è successo nell'ultimo turno, cioè il Pisa è andato a perdere a Cosenza, quando siamo andati a perdere noi a Cosenza sembrava venisse giù il mondo, perché era una squadra ormai retrocessa, in realtà non è così. Non è così, la regina, il calo della regina, come ve lo spiegate? Cioè, da 12 partite non riesce a vincere. Sembrava una squadra che doveva ammazzare il campionato insieme al Frosinone nel girone di andata, se ricordate. Cioè, è così, potrei andare avanti. Cioè, tutte queste le squadre di questo campionato hanno degli alti e bassi. Forse l'unica che si salva in questo senso è il Südtirol, che non muore mai, come abbiamo scritto noi.
Incredibile, ha preso un'annata incredibile praticamente.
Ha preso un'annata incredibile perché si è creata evidentemente un'alchimia particolare, per cui la squadra non perde mai, non perde mai. E sarà un brutto cliente anche ai playoff. Invece il Parma, e anche il Parma, ripeto, sarà un brutto cliente, perché come diceva giustamente l'ascoltatore, abbiamo vinto quasi sempre con le grandi, cioè con quelle che stanno sopra di noi, e qualcuno addirittura in questi giorni diceva paradossalmente che questa squadra potrebbe figurare meglio in Serie A che non in B, no? proprio per questa qualità che ha o che dovrebbe avere, che magari non sempre manifesta, ma che comunque c'è di base. Quindi io sono estremamente fiducioso. Ovviamente bisogna andare a vincere a Cittadella, bisognerebbe vincere a Modena, perché sono tutte partite molto, molto abbordabili per un Parma che gioca come sa giocare. Poi vedremo, ripeto, alla fine si faranno i processi, i conti, se le cose saranno andate male, insomma, si emetteranno le sentenze, insomma.
È vero, alla fine con le ultime ormai 7 partite più eventuali playoff vedremo cosa succederà, vedremo intanto cosa succederà a Cittadella, poi Carlo ci risentiremo, intanto grazie di essere stato con noi e ovviamente buon lavoro.
Grazie a te e buon pomeriggio.
Grazie, grazie mille a Carlo Brugnoli, responsabile delle pagine sportive della Gazzetta di Parma. Leggo qualche messaggio ancora per chiudere questo tema, perché davvero il discorso di Carlo ha fatto molta breccia tra i nostri radioascoltatori. C'è chi lo condivide, altri un po' meno. Noi chiaramente diamo voce a tutti. Il signor Carlo Brugnoli ha ragione, si può protestare da uomini, non da sbruffoni, scrive Luigi. E poi c'è chi ricorda che il pessimismo e la rabbia dei tifosi sono inevitabili dopo le 3 stagioni con prestazioni spesso imbarazzanti, nonostante i monti ingaggi che abbiamo visto, giusto crederci comunque fino alla fine, ma con il necessario scetticismo. Anche contro il Palermo si è vista una squadra spesso in difficoltà, verissimo. Poi ancora Monica scrive: tantissimi avevano pronosticato che la Regina avrebbe nella seconda parte del campionato perso terreno, perché Inzaghi fa una preparazione per partire a mille, poi la seconda parte del campionato le sue squadre calano. È vero che là ci sono poi altre dinamiche, una possibile penalizzazione, insomma il clima non è positivissimo. Ampo 60 dice: quest'anno abbiamo perso partite che meritavamo di vincere, non ce n'è andata bene una, bastavano 6-7 pareggi per essere in corsa per la promozione diretta. Comunque adesso speriamo sia cambiato l'atteggiamento e la cabala, poi si vedrà. E ancora, ma come si fa a non criticare una società che non ci mette la faccia, che è staccata dai tifosi, scrive Giovanni. Sì, su questo forse si poteva dire all'inizio dell'era Krause, diciamo. Adesso quest'anno secondo me è stato fatto qualcosa in più anche per riavvicinare un po' i tifosi, perché metterci la faccia. Io ricordo anche un paio di confronti diretti anche fuori lo stadio, insomma. Secondo me quello non è comunque mancato, però insomma ogni opinione è condivisibile e ripercorribile e riproponibile qua in radio. Non credo che lo striscione dei boys fosse così offensivo. Chi segue la squadra in tutta Italia ha diritto di criticare. Sì, forse è vero, forse però era un po' offensivo, si poteva criticare senza offendere probabilmente. Quello che diceva anche Carlo. E poi Marco dice: uno striscione non fa tutta la tifoseria, la maggior parte dei tifosi sta criticando per ciò che vede. Poi lo striscione sicuramente era fuori luogo. E poi c'è chi dice: ma si critica come era a Roma o a Napoli? Non scherziamo. Beh, ma meno male che non si critica come a Roma o a Napoli, cioè cosa dobbiamo fare? Mettere a fuori il fuoco la città, cioè ci mancherebbe, insomma, che non sia come a Roma o a Napoli. Basta vedere anche quello che è successo insomma ieri sera allo stadio Maradona. E ancora Roberto dice: bisognerebbe dire a Carlo Brugnoli che abbiamo 15 punti dal Genoa, comunque vedremo come andrà a finire. E infine Vito: bravo Brugnoli, purtroppo il calcio nella sua totalità è vissuto come un videogioco, alcuni devono tifare le squadre piene di debiti fraudolenti e non per povertà di cassa ma per altre scelte. Poi fai così il caso del Manchester City. Comunque detto questo, noi ci fermiamo un po' di pubblicità, poi torniamo qui per gli ultimi minuti insieme.
Palla in tribuna.
Caro, lo sai che per noi residenti a Parma il comune ci dà 300 euro di incentivo sull'acquisto di una e-bike nuova?
Sì, e io so anche che da Motoshop Yamaha ti aumenta l'incentivo da 100 fino a 600 euro su tutte le e-bike in pronta consegna dei prestigiosi marchi iBike, Corratec, Raimon e Husqvarna.
Allora affrettiamoci e andiamo da Motoshop in via Sonnino 39 a Parma. Telefono 0521 29 29 54.
Mamma, stasera la cena è buonissima.
tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Sei in cerca di finestre di qualità? Sei nel posto giusto! Da Zenna Serramenti potrai trovare un'ampia selezione di finestre in PVC, alluminio e legno per soddisfare ogni tua esigenza. Grazie alla nostra esperienza nel settore e alla competenza di nostri professionisti, offriamo la soluzione ideale per la tua casa. Servizi anche di installazione e manutenzione. Zenna Serramenti è in via Minozzi 7A a Parma o telefona allo 0521 98 28 31 e prenota un appuntamento. Ti aspettiamo per dare un nuovo look alla tua casa.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Allora, palla in tribuna, gli ultimi aggiornamenti, nel senso che da oggi, da queste ore, ci saranno gli accertamenti sulle condizioni, sull'infortunio di Lautaro Valenti, in particolare il problema al ginocchio sinistro. Dalla dinamica dell'azione sembra aver messo male appunto il ginocchio, speriamo che sia il meno grave possibile. Chiaramente questo infortunio, al netto poi dell'errore che era stato commesso a livello tecnico da Valenti, ci saranno certamente anche per Cobout, che è un po' uscito, forse Carampi, forse qualcosa in più. Comunque aspettiamo gli esami e le comunicazioni mediche da parte della società, anche perché molti giocatori crociati erano usciti sulle gambe con i crampi. Anche Del Prato era rimasto in campo non si sa come fino alla fine. Bernabé non ci sarà probabilmente, causa quasi sicuramente, insomma, per squalifica, visto che è stato ammonito, era diffidato. Detto questo, tra pochissimo alle 15 il consiglio comunale, in cui si parlerà decisivo per il progetto su nuovo stadio Tardini. Sentiamo il punto della situazione nel servizio di Pietro Adrasto Ferraguti.
Il dibattito intorno al progetto del nuovo stadio Tardini va avanti da mesi ed ora siamo arrivati alla stretta finale. Oggi in Consiglio Comunale il dibattito sulla petizione popolare e poi sulla mozione della maggioranza con le indicazioni al Parma Calcio relative alle modalità con cui procedere al rifacimento dell'impianto. E poi nella giunta comunale di mercoledì la delibera sul pubblico interesse.
Già in commissione c'è stato uno scambio positivo tra chi ha presentato la petizione e i gruppi consigliari e gli assessori che erano presenti alla commissione. Oggi la petizione arriva in consiglio, quindi ne verrà data lettura, verrà dato modo a tutti i gruppi di confrontarsi su quelli che sono i temi della petizione, ma in maniera più ampia anche su quello che è il progetto dello stadio. La maggioranza ha costruito una mozione solida, una mozione che tiene insieme tutti i gruppi che compongono la nostra coalizione in maniera convinta e chiara, e quindi credo che questo sarà un passaggio importante, perché quella mozione dice delle cose che hanno un valore e che permetteranno di procedere verso quella che è la nostra idea, la nostra volontà, cioè quella di mantenere lo stadio Tardini nel punto in cui è, ma di farlo attraverso un percorso di riqualificazione che faccia il bene della struttura dello stadio e il bene del quartiere su cui essa insiste. Noi crediamo fermamente che sia possibile arrivare a questo, che sia possibile arrivarci attraverso il confronto che oggi avverrà in consiglio, ma che è avvenuto, come diceva lei, anche nei mesi precedenti e che continuerà ad avvenire anche quando il progetto definitivo sarà consegnato, e il confronto con la società Parma Calcio, che, come ho detto in tante occasioni, è molto aperta al dialogo da questo punto di vista, ed è un elemento positivo, perché se fosse diversa la situazione sarebbe più complicata. Quindi credo che oggi si segni una tappa importante con questo consiglio comunale, e poi ne avremo però tante altre che ci porteranno da qui a capire che cosa accadrà in modo positivo allo stadio Ennio Tardini.
E capiremo tra pochissimo cosa succederà, perché proprio in questi minuti inizia la seduta del Consiglio Comunale in municipio, proprio con questi temi sul tavolo. Vi ricordo che il nostro TG Parma alle 19.30 vi racconterà quanto è successo, ma seguite gli aggiornamenti anche qui su Radio Parma con i nostri notiziari, e poi stasera alle 21 invece Bar Sport con anche questi temi chiaramente al centro della puntata. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, state qui con la nostra programmazione, un saluto.
Palla in tribuna, in collaborazione con Ferrari Dino, Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.